Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
Pensandoci bene, mai come oggi la tecnologia è stata capace di liberare così grandi quantità del nostro tempo, e questo è un beneficio inestimabile. Solo che spesso poi, dandolo per scontato, dimentichiamo di stare attenti a come impieghiamo quel tempo liberato, e così i benefici diventano velocemente trappole da cui è difficilissimo districarsi, perché è la radice della dipendenza. Per questo credo dovremmo porci una domanda importante: ma noi siamo davvero all'altezza di ciò che la tecnologia ci sta concedendo? Proviamo a ragionarci, trovando, se non risposte, perché forse non ci sono, almeno qualche indizio utile per migliorare il nostro rapporto con la tecnologia. Insomma, una missione facile facile, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito e buon inizio di settimana a tutti. Io sono sempre Rick e oggi parliamo di tecnologia. Non solo perché è un elemento che invade così tanto la nostra quotidianità, ma anche perché io sono un geek, amo i gingilli, gli odradec, gli oggetti, gli aggeggi, arricchiscono la mia vita, ma solo fin tanto che posso trattarli con consapevolezza. Perché quando diventiamo passivi nei confronti della tecnologia, ecco che da un lato diventiamo a critici tecno-ottimisti che acquisiscono tutto quanto e demandano alla tecnologia qualsiasi comportamento, avendone, come vedremo, dei danni ingenti. Oppure dei luddisti che rifiutano, ma soltanto finché fa comodo, la tecnologia, inconsapevoli del fatto che in realtà questa ha un effetto dirompente anche sulle loro vite. Credo che la tecnologia, più di qualsiasi altra cosa, richieda consapevolezza. E la consapevolezza è guardare alla propria vita, al proprio uso tecnologico, ai propri comportamenti, per migliorarli un passettino alla volta. Prima di lanciarci in questo argomento, vi ricordo però che mercoledì prossimo, il 29 gennaio, sarò a Vicenza alla libreria Galla per presentare Spinoza e Popcorn insieme a Gennaro Romagnoli. Sono un po' emozionato perché, sapete, dopo 5 anni di attività è il mio primo evento a Vicenza. Lo so, un po' strano perché sono vicentino, ma si sa, Nemo profeta in patria. Quindi siateci, amici vicentini, sarà un bellissimo incontro, una bella chiacchierata, potremo abbracciarci, parlare, discutere e quant'altro. Quindi vi aspetto numerosi, ma adesso veniamo a noi. La funzione della tecnologia è proprio quella di emanciparci da compiti molto gravosi. Per esempio, l'invenzione delle tecnologie di refrigerazione, e non intendo soltanto il frigorifero, ma anche le cose che avvenivano prima dell'energia elettrica, la conservazione del cibo in molte forme, ci ha liberati in parte dall'incombenza della caccia. E la caccia era un comportamento, per quanto magari divertente, arricchente e via dicendo, era comunque molto gravoso, pericoloso e occupava una grande quantità di tempo ed energie per chi doveva lanciarsi in questa avventura strana. Oppure il trasporto su ruota, ci ha permesso di emanciparci da viaggi faticosi e altrettanto pericolosi, ha velocizzato gli spostamenti e ci ha permesso di ritagliare enormi quantità di tempo che altrimenti sarebbero state dedicate appunto a viaggi a piedi per lunghissimi percorsi che avrebbero ridotto la possibilità di fare della nostra vita quello che desideriamo. Oppure la calcolatrice in tutte le sue forme, non solo quella elettronica, ma anche l'abaco, anche gli strumenti di calcolo precedenti, anche le calcolatrici meccaniche, ci emancipa dalla necessità di occupare ore e ore di tempo per dei calcoli molto complessi, magari necessari per la sopravvivenza, per la comprensione di un evento, per la costruzione di un edificio, di qualsiasi cosa, e quel tempo liberato può essere ovviamente dedicato ad altro. Insomma, la tecnologia ci permette di raggiungere nella liberazione di quantità di tempo risultati altrimenti impensabili, e una grandissima parte del tempo che oggi abbiamo libero in confronto ai nostri antenati ce l'abbiamo grazie alle conquiste tecnologiche. Questa è la funzione della tecnologia. Però c'è un problema, e il problema è che la tecnologia è anche un grande costo. Perché? Perché per esempio nella refrigerazione noi abbiamo certamente liberato del tempo, ma abbiamo perduto delle peculiarità, abbiamo perduto delle capacità. È evidente che una persona che sappia cacciare o anche soltanto raccogliere nel bosco, nella foresta, nel deserto il cibo per il proprio nutrimento sa leggere molto meglio la natura. Noi, in un bosco, rispetto a popolazioni di millenni fa, saremmo sicuramente dei peggiori viaggiatori, dei peggiori lettori della realtà, e quindi abbiamo perso inevitabilmente delle capacità e delle conoscenze. Oppure il trasporto su ruota libera del tempo, però d'altra parte ci fa dimenticare quello che diceva Borges, il piacere del viaggio. Ovviamente questo è un po' anche una provocazione, è molto meglio spostarsi velocemente, ma d'altra parte noi abbiamo perso molto contatto con gli ambienti circostanti proprio perché i viaggi sono diventati talmente veloci da non farci più rendere conto del cambiamento di paesaggio, di ambiente, della mutazione di ciò che ci circonda e via dicendo. Oppure il calcolo, che secondo me è il più eclatante, le calcolatrici oggi vengono usate in larghissima parte da tutti, e quindi molto spesso dobbiamo renderci conto che abbiamo perso la capacità di fare di calcolo, magari si spera non quelli elementari, però i calcoli di media entità, quelli li diamo sempre al calcolatore, perché liberandoci del tempo preferiamo comunque fare i calcoli con quei tastini, ed è molto bene, ma ci ha fatto perdere delle cose. Quello che voglio dire è che la tecnologia è anche un grande costo, e io mi sono abituato ad accorgermi di questi costi, a stare attento, soprattutto stando attento al modo in cui impiego il mio tempo liberato, perché se la tecnologia ha un costo a cui corrisponde un beneficio, io devo stare attento a come uso il beneficio, perché se il beneficio poi mi fa ricadere in difetti, in comportamenti inconsapevoli o peggio, come poi vedremo, allora il costo prevale enormemente sul beneficio. E la tecnologia ha anche un grande costo, pensate soltanto all'automazione di tutti i comportamenti, agli algoritmi che scelgono al posto nostro e via dicendo. Insomma, la tecnologia libera tempo, ma poi ha un costo. Siamo consapevoli di quel costo? E per rispondere a questa domanda devo farmi un'altra domanda. Quale beneficio ne sto traendo? Oppure, meglio ancora, sono all'altezza di ciò che la tecnologia mi sta concedendo? Perché questa è la domanda fondamentale. La tecnologia è qualcosa che fanno delle persone per liberare nostri comportamenti. Degli informatici migliorano lo smartphone in maniera netta, incredibile, impensabile per velocizzare delle nostre operazioni grazie alle tecnologie di user friendly, l'interfaccia e via dicendo. C'è una persona che sta spendendo del tempo, che viene pagata per quel tempo speso e sta liberando alcune mie prerogative. Come sto usando quella liberazione? Sono attento al costo che bilancia il beneficio? È un atteggiamento molto pragmatico, che è sempre l'analisi costi-benefici, e non luddista. Attenzione, io qui vorrei dire questo. Il mio discorso non è attenti alla tecnologia perché è un pericolo, no. La tecnologia è un dono straordinario, o forse non è un dono, ma la fatica dell'umanità. E la cosa veramente fondamentale da capire è che a questo dono corrispondono delle spese, a questa fatica corrisponde un maleficio. E questa è una forma di consapevolezza, mentre il luddismo, rifiutare la tecnologia, è un'altra forma di inconsapevolezza, è solo un'altra forma di passività. Voglio farvi un esempio che mi ha colpito negli ultimi mesi. I servizi di geolocalizzazione, che sono straordinari, forse una delle cose più utili che abbiamo nel nostro smartphone da sempre, ok? Io mi sono sempre vantato di avere ottime capacità di orientamento. Per esempio, qualche giorno fa, mentre ero a Bologna, io, Bologna, una città che conosco, sì, non così tanto, è una città di cui ho una media conoscenza, e per orientarmi a Bologna, mentre passeggiavo nel centro in attesa dell'evento serale con Wesa, io mi sono fatto un giretto per il centro e non ho attaccato il navigatore. Dovevo raggiungere un luogo, non ho attaccato il navigatore. Perché? Perché mi sono accorto che in precedenza, molto spesso, passivamente, io avevo cominciato ad usare il navigatore anche in strade che conoscevo mediamente. Cioè, non allenavo più la mia testa a riconoscere i percorsi, le strade, i vicoli, le vie e via dicendo. E questa era una perdita che non corrispondeva a un beneficio chiaro e limpido, perché nella stragrande maggioranza dei casi non è che io avessi fretta, perché in strade che conosco mediamente ha senso attaccare il navigatore se ho molta fretta, se devo trovare velocemente il luogo. Quello sì, al lavoro, perché ho degli appuntamenti, perché sono in ritardo e via dicendo. Ma se io non ho fretta e la città non è totalmente sconosciuta, in realtà anche se la città è totalmente sconosciuta è meglio prendere una bella mappa cartacea e orientarsi con la mappa, perché non mi do il tempo per allenare una mia capacità? Che non significa rinunciare alla geolocalizzazione, significa provare a farcela con la propria capacità di orientamento fino a che non mi perdo eventualmente. E allora lì sì, se proprio perdo la strada, allora prendo Google Maps e vado. Io mi sono accorto di aver iniziato a usare Google Maps anche nelle zone che conosco piuttosto bene quando non avevo fretta, e questo era un danno enorme, perché è comprensibile se devo arrivare velocemente in un luogo, ma altrimenti no, altrimenti diventa una pura passiva abitudine. E questo significa subire costi senza trarre benefici. In quel caso lì, la tecnologia così preziosa della geolocalizzazione, di Google Maps, di Waze, non so che applicazione utilizzate, diventa un costo, cioè io non mi alleno a una capacità della mia mente che non ha un beneficio, perché io magari arrivo anche 10 minuti prima, ma non è che quei 10 minuti prima effettivamente mi portino un beneficio, perché tanto... Ecco, questo è un problema, ma vi faccio un altro esempio. C'è un gioco meraviglioso in cui negli ultimi mesi ci siamo cimentati, Power Grid. È un gioco da tavolo di società, e sapete che, lo sapete perché l'ho detto qualche mese fa su Daily Cogito, ma se non lo sapete lo scoprite adesso, io sono un grande appassionato di giochi di società tipo Risico, Monopoly, Power Grid, Catan e via dicendo. Mi piace, un giorno vi parlerò del perché mi piace tanto. E c'è questo gioco Power Grid, che è un Monopoly molto più complicato, molto più commerciale, molto più strategico, in cui c'è da fare una serie di calcoli. Sono quasi tutte addizioni, però sono addizioni che bisogna fare comunque con una certa velocità, e a volte sono addizioni multiple, ok? Ecco, giocando a Power Grid ci sono quei calcoli multipli che molti giocatori affrontano usando la calcolatrice, anche se non ce n'è veramente la necessità. Può esserci un 18 più 7 più 19 più 23, ok? È ovvio che se io prendo e digito sulla calcolatrice ci metto meno tempo, ma non è che io stia conquistando veramente qualcosa, anzi, secondo me sto perdendo un pezzo del gioco. Il gioco è proprio allenare la tua mente a costruire una strategia del gioco, al tempo stesso usando la capacità di calcolare, che non è necessariamente deleteria per il tempo che porta via, no? In realtà, anzi, è occasione di allenare. Ma ancora peggio, molto spesso i giocatori usano la calcolatrice giocando a Power Grid per paura di sbagliare. Ecco, allora mi chiedo, ma cosa c'è di peggio che affidarsi alla tecnologia per la paura di non essere all'altezza, di non essere perfetti quanto in questo caso la calcolatrice o Google Maps? Questo è il concetto di vergogna prometeica che era tanto bene espresso da Gunther Anders nel suo libro L'uomo è antiquato del 1951. Anders è convinto che il vero problema nei confronti della tecnologia sia il fatto che noi ci sentiamo insufficienti, incapaci e molto molto inferiori ai nostri dispositivi tecnologici, e quindi demandiamo alla tecnologia tutto ciò nei confronti di cui abbiamo paura di sbagliare, persino i calcoli durante un gioco di società. E questo capite bene che è un problema, perché di nuovo sono in un momento nel quale non sto traendo un vero beneficio, ma sto avallando un costo, spesso senza valutarlo. La tecnologia per questo è qualcosa di cui possiamo diventare dipendenti. La dipendenza è esattamente questo, è acquisire un'abitudine, un comportamento che inizialmente aveva un beneficio riconoscibile senza valutarne i costi, e lì diventiamo passivi. Ma non è un destino ineluttabile. La tecnologia non è l'eroina, lo può diventare, ma non è un destino ineluttabile. E quindi c'è un altro aspetto, che secondo me è quello su cui possiamo agire veramente nella nostra quotidianità. Com'è che sto impiegando il mio tempo liberato? Io, per esempio, mi sono accorto che spesso il tempo concesso mi da... Oddio, che esempio posso... Dalla Roomba, ok, la Roomba è l'aspirapolvere automatico che riesce a cambiare direzione. È una figata, ogni tanto quando l'attacco mi incanto a guardarlo perché è veramente bellissimo. Il tempo concesso mi dalla Roomba, che mi sottrae la necessità di pulire io i pavimenti di casa mia... Com'è che lo impiego? Beh, mi sono accorto che molto spesso lo dedico alla Switch, a giocare alla Nintendo Switch, che, attenzione, va bene, perché io amo la Switch, ma quanto? Quanto tempo che mi viene liberato dalla Roomba io lo concedo ad altri comportamenti tecnologici, in buona parte passivi, di intrattenimento? Perché allora lì il tempo non è più liberato, il tempo è semplicemente espanso. Ha poco senso, dal mio punto di vista, che la tecnologia mi liberi tempo da impiegare con la tecnologia, soprattutto quando non è tecnologia, magari, che io posso prendere in mano e utilizzare per fare delle cose. Voglio dire, io ho cominciato a pormi il problema, ma quando c'è la Roomba che lavora al posto mio, quando c'è la lavastoviglie che lavora al posto mio e quindi non devo lavare i piatti, non devo fare queste cose, quanto tempo dedico alla Switch e quanto ne dedico a leggere un libro, a portarmi avanti col lavoro, a creare delle schematizzazioni per i prossimi podcast? Quanto sto veramente usando consapevolmente il tempo che mi viene liberato? Per fare una passeggiata, quindi sì, liberarmi il tempo per stare lontano dalla tecnologia per qualche mezz'ora magari, oppure per scrivere un racconto. Quante volte rispondiamo a chi ti dice sai, ho letto un bellissimo libro, ma chi ha il tempo di leggere il libro? Invece non è vero, anche di questo parleremo molto presto in Daily Cogito. Insomma, secondo me si parte dalle cose elementari. Per esempio, evitare Google Maps per il centro di Bologna, di Firenze, città che conosco mediamente, ma in cui posso orientarmi anche senza una mappa, guardando i cartelli e, perché no, anche chiedendo indicazioni, cosa che spesso abbiamo smesso di fare totalmente. Oppure, quando gioco a Power Grid o a qualsiasi altro gioco che richieda calcolo mentale, faccio i calcoli mentali. Eventualmente posso, una volta fatto il calcolo, usare la tecnologia per verificare se ho fatto giusto. Questo può essere interessante. Allora la tecnologia diventa veramente un alleato, perché io ho fatto la fatica del mio calcolo, ho allenato una mia caratteristica e poi ho usato la tecnologia per rendermi conto se ho fatto giusto. E questa cosa poi può essere anche eliminata, perché quando mi alleno bene a fare i calcoli posso anche non controllare più. E invece stiamo perdendo molto spesso la capacità di fare calcoli a mente. Questo significa per me bilanciare costi e benefici della tecnologia, ed è una cosa di cui io sono responsabile, ed è una cosa che devo a me stesso. Questo significa essere all'altezza di ciò che la tecnologia ci concede, che poi, lo ribadisco, la tecnologia non è nient'altro che altre persone che fanno un lavoro che poi mi concede la liberazione di quel tempo. Occupare il tempo liberato facendo cose che desidero, non cose che è facile fare, non le cose che è immediato e spontaneo fare. Attacco la Roomba e, visto che c'ho vicino la Nintendo Switch, accendo la Nintendo Switch, oppure perché c'ho vicino il computer già acceso, guardo su YouTube le cose e via dicendo, perlomeno non solo quelle. valutare sempre il modo con cui liberiamo il tempo. Il tempo non è libero perché qualcuno o qualcosa ce lo ha liberato. È libero perché lo impieghiamo con ciò che davvero desideriamo. E la tecnologia è una grande opportunità per avere sempre più tempo da occupare con ciò che desideriamo e non con ciò che passivamente ci viene proposto da un algoritmo, da una vicinanza, da una scarsità di fatica, da un'altra tecnologia a disposizione. Questo credo sia molto molto importante, ma ovviamente è la mia opinione, quindi aspetto i vostri commenti per sentire cosa ne pensate. Io come sempre vi ringrazio, come avete sentito la mia voce è ancora un po' ovattata da questo raffreddore che fra poco se ne andrà sicuramente, speriamo, sono drogato di Actigrip per cui dovrei riuscire a... ecco, sono dipendente da Actigrip in questi giorni, dovrei riuscire a liberarmene abbastanza velocemente. Io quindi aspetto i vostri commenti, condividete la puntata e noi ci risentiamo come sempre domani per il nuovo episodio. Buon lunedì e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.